parliamo dei disturbi dello stato di coscienza da un punto di vista neurologico e neuropsicologico. È chiaro che in linea di principio bisognerebbe avere un'idea di che cosa sia la coscienza e avere una definizione di coscienza, cosa che come voi sapete non è attualmente disponibile in forma operativamente efficace dal punto di vista delle neuroscienze, le quali peraltro sono molto interessate a questa problematica, perché il rapporto tra coscienza e cervello è indissolubile da qualsiasi punto di vista si prenda questa tematica. È chiaro che nel termine coscienza c'è innanzitutto una dimensione psicologica, spesso che sta a indicare diverse cose, principalmente qualcosa che noi possiamo in qualche modo definire in astratto come stato mentale in cui il soggetto è in grado di riflettere sulle proprie percezioni, sulle proprie azioni e sul proprio pensiero per quanto riguarda la specie umana, in un aspetto meta cognitivo, e questo punto è interessante, invece esperienziale, la situazione di consapevolezza riflessiva circoscritta e ordinata temporalmente che fa sì che ogni soggetto abbia un vissuto in prima persona di sé, dell'ambiente, degli eventi e della propria esperienza che vive nella vita futura. È chiaro che l'aspetto esperienziale è strettamente soggettivo, perché la persona noi la attribuiamo agli altri individui umani, esperendo noi la persona e attribuendo per analogia agli altri. E come voi sapete già, quando si tratta di attribuire lo stesso concetto di coscienza ad altre specie animali, già ci sono delle aspetti problematici, perché naturalmente che altre specie abbiano contenuti di coscienza è inevitabile, ma quanto questo contenuto di coscienza sia simile a quello noto è difficile dirlo, e in questo momento nessuno ha anche la più vaga idea di come si possa affrontare in modo ragionevole questo contenuto. Qualsiasi comportamento sofisticato può essere interpretato in termini riduzionistici, comportamentistici, in termini associati di stimolo risposta, come avevano fatto i comportamentisti a suo tempo. È però altrettanto vero che studi più recenti della psicologia comparata ci suggeriscono che alcune capacità sofisticate che hanno, ad esempio, i primati, per dirvi, mentire intenzionalmente, dare segnali errati agli altri individui, sono suggestivi di una capacità di coscienza ad alto livello, molto simile a molto vicina, anche se non esattamente identica a quella della specie umana. Mi raccontava una famiglia che aveva una coppia di cani in casa che cani maschi che erano vecchi, quindi aveva quindi l'autorità di sedersi su una certa, di accomodarsi su una certa poltrona preferita degli animali. Quando la femmina voleva sedersi sulla poltrona, correva verso la porta abbaiando come se arrivasse qualcuno, il cane, ma la poltrona scendeva per andare alla porta e lei gli occupava il posto. Secondo la padrona, palesemente imbrogliando il cane rispetto al reale fatto del mondo, quindi ascoltando una bugia tra virgolette rispetto a quello che stava succedendo. Questo era chiaramente un buon indizio, questa interpretazione era un buon indizio di un stato di coscienza certamente paragonabile a quello della specie umana, anche se non intelligente rispetto ai tempi. E poi naturalmente qui ci sta anche riferendo ovviamente dobbiamo andare sull'argomento questa neurologico, ma è vero che nel concetto di coscienza c'è un aspetto di soggettività ineliminabile e irriducibile, anche se non si può affrontare con questa frequenza di scientifico e delle neuroscienze. Altre parole, quello che voglio dire è che in questo momento le neuroscienze non hanno particolari strumenti in più per affrontare questa problematica, ma neanche le neuroscienze hanno la voglia che qualche modo rendere conto della esperienzialità del fenomeno coscienza, perché altrimenti qualsiasi spiegazione sarà sempre comunque interpretabile riduzionisticamente in termini di associazioni comportamentistiche e neuroscienze. Fatta questa premessa generale e dicendo che noi affrontiamo il tema non per spiegare, ma semmai per affrontare questi fenomeni carattere clinico, vedremo che questa distinzione porta comunque già a una importante concettualizzazione che qui dobbiamo tenere conto e che si tiene conto, e cioè la distinzione di due componenti almeno in ambito neurologico che definiscono la coscienza. Queste due componenti sono la vigilanza, cosiddetta, lo stato di vigilanza, cioè l'attivazione, la rauta che un individuo ha, cioè la predisposizione di essere pronto a rispondere agli stimoli ambientali, e, secondo aspetto, la consapevolezza, in senso stretto, cioè quel dato soggettivo, tale per cui un individuo stato mentale che riguarda la propria percezione, la propria azione e eventualmente, per quanto riguarda la specie umana, i propri stessi pensieri, quindi l'aspetto di dire metacognitivo, che forse peraltro, ripeto, probabilmente è condiviso anche da altri mammiferi, primati probabilmente, ma non solo. E quindi dal punto di vista neurologico queste due componenti sono ritenute in qualche modo separatamente realizzate nel sistema nervoso attraverso diversi circuiti, e queste componenti possono essere diversamente colpite dalle lesioni neurologiche. Le alterazioni che riguardano lo stato di vigilanza definiscono tema centrale che discuteremo, cioè le alterazioni della consapevolezza definiscono un ambito invece più incerto, che è a cavallo tra neurologia, neuropsicologia e psichiatria, e sono le alterazioni quantitative della consapevolezza, cioè il grado di consapevolezza, partendo da un grado che è quello dello stato ordinario di coscienza, quello che intende che in teoria, tranne qualcuno che si sta misurando, dovremmo avere tutti noi in questo momento, e che in ambito patologico porta a delle situazioni che sono cosiddette stati confessionali acuti, i deliri non intenderci. O, per quanto riguarda l'aspetto qualitativo, vista patologica che si verifica in diversi studi neurologici, noto come coma cerebrale, è un'alterazione specifica dello stato di vigilanza e non si riferisce genericamente all'intero conduttore teorico della coscienza. Ancora qualche considerazione di carattere generale. Le componenti neuropsicologiche primarie della coscienza sono diverse e comprendono l'attivazione analoga, abbiamo già detto, che è legato al concetto di vigilanza, ma andando sul concetto di consapevolezza, l'attenzione volontaria, quella per intenderci, che si ipotizza essere sotto il controllo delle strutture prefrontali, in condotti che da questa teoria sono stati chiamati sistema attenzionale supervisore, piuttosto che un esecutivo centrale, piuttosto che con altre terminologie. L'intenzione, cioè la consapevolezza di mettere in atto un comportamento, e poi la memoria, la consapevolezza intesa come autoconsapevolezza, la fedelità. Riferendoci sinteticamente ai sistemi di arousal e ai sistemi attenzionali, che sono poi il prerequisito della coscienza in senso più generale, dal punto di vista neurologico sono stati distinti almeno quattro sistemi principali che qua vedete rappresentati. Sistema di risveglio o di attivazione, cioè il sistema di arousal, che abbiamo detto essere il sistema che mantiene il corpo pubblicale attivo in relazione alle richieste ambientali, in cosiddetto stato di allerta. Poi abbiamo un sistema di orientamento, cioè un sistema che ha a che fare con la rilevazione di stimoli nuovi che si presentano nell'ambiente e i meccanismi che orientano l'attenzione del soggetto verso questi stimoli nuovi o impreventivi. Il sistema di attenzione percettiva, che ha a che fare con l'aspetto selettivo dell'attenzione, cioè la capacità di focalizzare le funzioni mentali su alcuni stimoli, ignorandone altri. E infine il sistema dell'attenzione esecutiva, che ha a che fare con la capacità dell'individuo di inibire e disinibire delle risposte di orientamento e del sistema di attenzione percettiva a seconda delle intenzioni, diciamo, del soggetto stesso, quindi a seconda della volontà del soggetto o meno di prestare attenzione a certi stimoli. In qualche modo il sistema di orientamento è un sistema che meccanicamente ci porta a portare la nostra attenzione in situazioni nuove o comunque prevedibili, ma il sistema esecutivo ci consente di non essere dipendenti dall'ambiente, quindi di essere slegati da questo meccanismo prevedibile e di orientare la nostra attenzione su quello che ci interessa. Le risorse cognitive al di là dei meccanismi più elementari su ciò che in quel momento le nostre intenzioni ci devono essere l'obiettivo della su cui dobbiamo focalizzare le nostre risorse. Questi quattro sistemi hanno delle strutture che in qualche modo sono veramente a loro complesse, ci sta anche tutta una serie di correlati neurologici, e oggi naturalmente ci focalizzeremo principalmente sul primo di questi tre, che è appunto quello della autocognizione. Ne abbiamo forse parlato insieme anche alla psicologia fisiologica, in ogni caso lo riprendiamo, i lavori che in qualche modo hanno portato alla teologia della dei meccanismi di Alhazen e sono i famosi studi sui sulle sezioni del corpo del cefalo. La sezione corpo-encefalica che separa quindi tronco e cefalo da cervello determina dell'animale lo stato di coma. Una sezione bassa del tronco encefalico a livello lumbare basso determina la possibilità di un preparato fisiologico che presenta l'alterazione del ciclo sonno-veglia. Ecco quindi che tra questi due dati, quello che è encefalico alto, intercolicolare, quello lumbare basso, sono contenute le strutture neurologiche che controllano il ritmo sonno-veglia e quindi la capacità del soggetto di addormentarsi e di risvegliarsi.
Una cosa che mi ha stupito un sacco di volte, che cosa vuol dire preparato?
Preparato vuol dire che non è
un... Cioè, per me un preparato è un studio che io preparo.
Preparato vuol dire che è una situazione non ecologica che non potrebbe esistere se non nel laboratorio dove ci sono delle modalità per fare dei tagli cerebrali in modo tale che consenta all'animale di rimanere in vita e di poter essere studiato per capire quali sono le culture neurologiche implicate in certo grado. Quindi preparato intendesi semplicemente una modalità comportamentale che si ottiene intervenendo sul sistema nervoso ma che non può essere autonoma ecologicamente, ma che vive solo tra virgolette nel laboratorio. Un po' come per certi versi, anche se può sembrare terminologicamente piuttosto fastidioso, un preparato è un essere umano che con un coma irreversibile e una completo fallimento delle funzioni cerebrali, come succede nel cosiddetto coma dei pazienti, rimane attaccato alle macchine e rimane in vita tecnicamente, ma di fatto non potrebbe esistere se fosse staccato dalle macchine. Rivediamo nel dettaglio la sperimentazione classica della fisiologia per dialogarci i concetti. Questo è il disegno di un tronco dell'encefalo diviso in bulbo, ponte e dell'encefalo. Il taglio intercolicolare, abbiamo detto, determina lo stato di coma, quindi le strutture sono ponte e il taglio bulbare determina il preparato. Un'alternanza sono degli amici che quindi sono al di sopra di due litri rispetto alla corteccia. Un taglio intermedio, meglio continuo, che esclude le afferenze sensoriali del nervo trigemino che si inserisce per un proprio livello del ponte, quindi taglio continuo che è pre-triseminale determina il preparato dell'animale per elementi di sveglio, perché le strutture dell'addormentamento sono cervello isolato col taglio dell'encefalico intercolicolare. Dal punto di vista comportamentale l'animale è in coma, quindi non risponde agli stimoli ipernia, lo stato di insonnia comportamentale, cioè l'animale non è più in grado di addormentarsi, e il fenomeno contrario dal punto di vista elettroencefalografico, che è la desincronizzazione. Il tracciato elettroencefalografico si riduce la pienza e aumenta il frequenza. Passeremo poi anche termini di vista più strettamente tecnico. La desincronizzazione significa che in qualche modo le popolazioni neuronali scaricano in modo, tra virgolette, non contemporaneo tra loro per grosse popolazioni neuronali, quindi il tracciato è rapido e però ridotto dal tempo. Infine, il terzo taglio dell'encefalo isolato, quindi il taglio lombare basso, preparato in laboratorio, determina la ricomparsa del ritmo sanguigno e, dal punto di vista comportamentale, il tracciato che è congruente alla situazione comportamentale, quindi rallentato nel caso del sonno e rapido di ridottamento nel caso della vita. Questi concetti che avevamo già visto, la storia fisiologica, sono i concetti essenziali, ma ve ne ho parlato io. Due parole sulla formazione reticolare del cervello encefalico, l'avete studiata nello scienze sicuramente. In realtà, se voi andate a vedere i testi di neoanatomia, la formazione reticolare del cervello è una struttura non così ben definita, e lo dice il nome stesso. Si chiama reticolare perché sono frammisti strutture neuronali, raggruppamenti neuronali, quindi tra virgolette nuclei in senso stretto, e sostanza bianca. Quindi è un po' la metà strada la reticolare tra la sostanza grigia e la sostanza bianca. È a metà tra i due. Il nome reticolare indica esattamente questo. Dal punto di vista anatomico, credo ci siano una trentina, una quarantina di nuclei individuati con le varie metodiche istologiche, ma non ci interessano, e evidenziamo solo in questo schematico che la formazione reticolare si trova fondamentalmente in prossimità della linea mediana, per tutta la lunghezza del corpo encefalico, quindi a partire dal mesencefalo, ponte, parte alta del gruppo e parte bassa del gruppo, transizione verso il minuto. Le parti in nero rappresentano delle schematizzazioni di alcune delle principali componenti della formazione reticolare. Dettagliamo in questa slide le strutture principali del reticolare, tenendo conto che c'è un rapporto molto stretto tra reticolare, corpo encefalico e strutture di encefalite, che sono l'ipotalamo e parte del talamo. Qui vedete schematizzate le principali strutture della reticolare, la parte caudale e la parte ventrale. La parte caudale, abbiamo detto, ha a che fare con l'induzione dell'addormentamento e della sincronizzazione, tant'è che ho preparato il pochino preso il seminario, ma sì che si attiva solo la parte bene, quindi la finale in modo di addormentarsi. La parte lo stato che ha a che fare con
Comportamentale dall'analisi di fatto si trova nella fase sonno. È una spiegazione però che
ancora da un colore, cioè.
Come tutte le spiegazioni, perché qua alla fine anche la gravità è cosmologica per andare in fisica. E non sanno qualcosa i chimici teorici che vanno a spiegare come davvero funziona la materia, cercando poi di arrivare.
Magari pensavo c'era qualcosa su potenza di azione, c'era una spiegazione un po' più. È così.
Ma queste istruzioni della corteccia hanno rispondere a chi? La chiami così, c'è un'altra domanda, no, sono chi diversi riguarda la psicologia, no? preparazione a livello corticale, in particolare del cingolo, in particolare verso l'ipotalamo, anche verso l'ippocampo, che è l'ultimo del secolo, l'ippocampo è stato con la cacina, si riferisce non tanto al tronco cerebrale, ma alla parte che è più o meno in questa posizione della corteccia temporale che sta qua dietro, la vedete qua, e l'ultimo del secolo, vedete qua, soltanto con la lettera S. Sottolineo, sono i meccanismi anche legati alla affettività e soprattutto alla motivazione. Il sistema dopaminergico è il sistema della motivazione. Il sistema dopaminergico, il nucleo basale di Meyer, che è una struttura bicefalica, ha a che fare con l'attenzione selettiva, i recettori nicotinici e con l'apprendimento.
Disattivazione dei muscoli estensori e la
momento sembrano una noiosa, sono sentato una noiosa deviazione della psicologia fisiologica, perché come vedremo tutte queste informazioni invece sono cruciali per la manutenzione neurologica del coma cerebrale. La gravità del coma è stabilita fondamentalmente attraverso una, come vedremo in seguito, una capacità di poter distinguere attraverso la valutazione di aspetti motori, recitativi e riflessi, quale sia il livello di compromissione della reticolare.
Dovrebbe essere che differenza c'è tra una persona in coma e una persona dormente.
ciò che distingue il coma, il senso generale, dal sonno è la possibilità di un'operazione spontanea e non provocata. La risposta più semplice in questo caso è anche quella del primo concetto da passare rispetto anche alle terminologie cliniche che sono di altissimo, molto confuse ancora adesso, anche se c'è più omogeneità rispetto al passato, è che il fenomeno della perdita di coscienza del coma non è un fenomeno tutto nulla, cioè non c'è una distinzione conosco tra stato di coscienza mantenuto e stato di coma. C'è un continuo nella stato di coma e stato arbitrariamente viene suddiviso in stati, livelli o altre cose che hanno una funzione più alta che si ripetita, ma che non rappresentano questi stati una reale discrepanza biologica nel funzionamento cerebrale. In altre parole, dire che una è nello stadio 3 e una è nello stadio 4 non significa dire che c'è un qualche fenomeno biologico preciso che definito tra questi due stati, ma significa dire attraverso una convenzione di fatto di tipo clinico un livello di gravità differente che operativamente si è gestito attraverso qualche procedura che più o meno possa essere applicata da tutti. E in effetti la dimostrazione di quello che sto dicendo è che le scale di coma si sono sviluppate negli anni secondo le più svariate gradazioni. Quella che vi presento è di fatto quella più semplice e di fatto quella ormai più universalmente accettata nella sua sostanziale estrema semplicità. Diverso è la valutazione neurologica di comprensione delle strutture cerebrali, in particolare delle strutture bronco-cerebrali, della reticolare e degli encefali, che invece ci dicono qualcosa di più sulla patofisiologia del meccanismo stesso. La scala che voi vedete qui, rappresentata sinteticamente, quindi è una scala clinica, che non ha un corsettivo preciso in quei meccanismi neurologici, se li vedremo poi in parte, successivamente, la patofisiologia neurologica e la progressione del coma secondo la descrizione neurologica invece ha una risposta più precisa, ancorché ancora una volta non discreta ma continua, con il funzionamento del sistema nervoso centrale. La stessa distinzione del tronco encefalico in Medeggevo con Montebuco è una descrizione arbitraria, atomica, perché poi se ne andate a vedere sono strutture tra loro che confine di stato tra il decennio e il mondo, sono delle distinzioni in qualche modo convenzionali. I quattro stati clinici principali che possiamo definire la progressiva gravità di una coma, li vedete qui rappresentati e sono stato quello di ieri, il torpore, che sono tutti termini che in qualche modo connotano aspetti diversi dal punto di vista descrittivo, ma esprimono particolari per un microfono, opprimimento o letargia, dicono in qualche modo la stessa cosa. Il secondo stato è il cosiddetto stupor, che ha una descrizione convenzionale, anche questa in qualche modo non strettamente legata a particolari fenomeni biologici quando si trova degli aspetti clinici facilmente valutabili. Il terzo stato, che è il coma propriamente detto, ovvero come detto il coma profondo, e che è il quarto stadio, chiamato anche coma dei passi perché è il coma in cui la comprensione delle funzioni neurovegetative legate alla reticolare è tale per cui è clinicamente morto e muore se non viene sostituito dalle procedure di riabilitazione. l'attività del coma avviene, può avvenire in modo progressivo, quindi relativamente lento, passando attraverso lo stato confusionale acuto. Il genitivo che aveva visto prima essere invece un'alterazione della funzionalità della corteccia, ovvero della coscienza intesa come consapevolezza, aspetto quantitativo. Vediamo adesso ciascuno di questi quattro stati per quella che è la loro definizione clinica e elettroencefalografica. Poco fa vi ho descritto il fenomeno della sveglia e del sonno con i correlati di sinalizzazione e sincronizzazione, per dirvi fondamentalmente qual è la procedura strumentale più importante per la valutazione del corpo. È un classico dell'elettroencefalografo. La qualche funzione la hanno anche con dei televocali, ma non tanto nella valutazione del coma quanto nelle fasi successive al coma vero e proprio. E quindi, diciamo così, dal punto di vista clinico, oltre alla valutazione clinica e sia sospetto clinico-neurologica, il parametro principale che viene utilizzato per monitorare queste situazioni è l'elettroencefalografo. Voi sapete che anche per ragioni legali la morte cerebrale, che consente poi di mettere in atto le procedure di schianto di organi qualora ci siano le condizioni, prevede, perlomeno nella nostra legislazione, una definizione che è neurologica ed elettroencefalografica. Lo vedremo poi alla fine. E a dimostrazione della, come dire, convenzionalità, come se lanciamo vuol dire arbitrarietà, ma convenzionalità che in qualche modo è implicita in questa procedura diagnostica, quella di morte cerebrale. Voi sapete che la dichiarazione di morte cerebrale viene effettuata da una commissione medica che prevede tre medici, un rianimatore, un neurologo, di elettroencefalografia, appunto per la ragione che dicevo, e la medico legale, proprio ad indicare che c'è anche un consenso che in qualche modo va attraverso una definizione più competente. questo è quanto è importante ricordare, cioè sostanzialmente l'interessamento della coscienza, cioè l'evoluzione corticale a livello quantitativo, viene esplicato in termini clinici attraverso questo quadro, che in molti casi, non sempre, precede la entrata in coma, soprattutto per situazioni di disfunzione che si percuotono a livello cerebrale, a livello osseo. Chiaramente non si vede che si tratta di un trauma carico che si verifica chiaramente piuttosto che il coma che si verifica per una malattia cerebrale massiva per cui per inciso questa parte ha un toccamento per quello che concerne l'interesse neuropsicologico sulla desintermissione e potete già cominciare a leggere per farvi idea di strutturata se volete. Voglio riprendere il capitolo di stati confusionali in relazione poi al concetto della demenza, della diagnosi di demenza di processamento. Secondo aspetto di riepilogo. Abbiamo detto l'elettroencefalogramma come strumento che affianca la valutazione clinica e quindi un breve riepilogo su quelle che sono le bande di frequenza che sono utilizzate dalle procedure elettroencefalografiche, tenendo conto che ci sono dei filtri su queste altre basse che restringono sostanzialmente la valutazione a queste ambiti di frequenza. Abbiamo le bande a frequenza bassa, da 0,5 a 3,5 Hz, delta, la banda di frequenza delta, come vedete sono lente e ampie, la banda di frequenza delta è da 4,7 Hz, famoso alfa è dagli 8 ai 13 e infine la classica frequenza della desincronizzazione varia dai 14, 30, 40 anche 50 a seconda dei filtri che devono essere le procedure di registrazione e vengono probabilmente chiamati di banda beta anche se poi ci sono sottodescrizioni che peraltro non ci servono. Il famoso alfa è la particolare banda di frequenza che abbiamo detto essere dai 8 ai 13 Hz e ha a che fare con la veglia rilassata, cioè una situazione in cui l'individuo è vigile, cioè sveglio, ma non è impegnato in nessun compito né sensoriale né motorio né seduto comodamente a occhi chiusi, perché come vedete l'apertura degli occhi determina la scomparsa del ritmo alfa e questo che si registra soprattutto nelle regioni posteriori occhio occidentale, estero sinistra e occhio destra e che viene interrotto nel momento in cui c'è la semplice apertura degli occhi, quindi la semplice vi sottolineo questo aspetto che è l'analisi dell'elettroencefalografia che perché poi vedremo dalle basi stranette di questo capitolo che c'è anche un cosiddetto alfa coma, cioè un coma in cui anziché avere il rallentamento classico e la delta abbiamo la presenza di un ritmo alfa atipico che ha però le caratteristiche che vedremo facilmente distinto da quello fisiologico che è qualsiasi. Questo è quanto c'è da ricordarsi per poter capire come si è. E vediamo il primo stadio del coma. Disturbo di coscienza lieve, cosa vuol dire? Vuol dire che sono possibile ancora una relazione tra il sonno pensata, è un soggetto che tende ad assumersi, ma è risvegliabile, ma questo risveglio non determina una piena, un pieno recupero dello stato ordinario di coscienza. Ma il soggetto rimane in una situazione di rallentamento cognitivo e soprattutto con una tendenza a riaddormentarsi. Non c'è e l'attività endocefalografica presenta sostanzialmente un rallentamento, scomparsa del ritmo alfa quando è all'occhiusi, compaiono potenziali delta che nel soggetto che dorme sono normali, soprattutto nel sonno profondo non REM, ma che sono patologici nella situazione di veglia. E la reattività elettroencefalografica è conservata, cioè se voi date uno stimolo, prendete uno stimolo doloroso, potete osservare le mutazioni elettroencefalografiche. Quindi il primo stato del coma in realtà è uno stato in cui il contatto con l'ambiente c'è ancora. C'è una situazione molto elementare, può essere anche relativamente appropriato. Ma il risveglio pieno e il recupero della normalità del normale stato di veglia non è possibile. Riguarda la tendenza a sovrastarsi, cioè questo qua nel modo rapido, entrando in sotto è immediato e questa accompagnata dalla capacità di essere dei disturbi del sonno, dei disturbi del il secondo stadio, lo stupore cosiddetto, è caratterizzato da un stupore di coscienza più importante, e cioè non sono più potenti risposte adeguate, e le risposte verbali in particolare consistono in vocalizzi, lamenti o cose simili. C'è ancora reattività di stimoli dolorosi, cioè ottenete una reattività, un'apertura degli occhi e anche delle reazioni di allontanamento dello stimolo doloroso, ma nulla di più. Quindi la coscienza viene recuperata, che è la vicinanza, ma il contenuto cosciente e comunque determinata formazione del soggetto è ancora uno stato di addormentamento. Possono esserci delle alterazioni di riflessi e possono interesserci dei disturbi vegetativi, ma su questo direi che non possiamo vedremo poi più in dettaglio quando parleremo di una valutazione più strettamente neurologica. Il tracciato elettroencefalografico presenta delle caratteristiche di irregolarità, delta alfa e delta di vasta ampiezza, alternati a periodi di attività lenta, delta e delta di ampio contatto. C'è ancora però, ma abbiamo visto anche dal punto di vista comportamentale, c'è anche dal punto di vista elettroencefalografico, la possibilità di rilevare la reattività di stimoli. Questo è un quadro elettroencefalografico di coma di primo grado, dove si vede l'attività beta, è questa. È monomorfo, vuol dire che ha una forma molto, molto omogenea, molto simile, molto diffusa su tutte le regioni cerebrali. Questo è un tracciato di coma di stimolo grado, vedete che ci sono essere un quadro alternante, come vedete ci sono, si vede l'alternanza delle parti lente e anche dalle parti rapide e rotatamente, vedete, come vedete anche questa precettina che sta indicata a destra, perché carica è stata data un primo autorollo e la somministrazione del primo autorollo, oltre che a risvegliare dal punto di vista comportamentale, determina una risposta elettroencefalografica come scoppio, tra virgolette, un segreto di attività lenta di maggior ampiezza, che è, come vedete, sincronato con lo stimolo. Queste sono attività lente che dominano le vibrazioni 1, 2, 5 e 6, quindi le prime due e queste altre quelle che sono le 1, 2, 5, 6 anteriori a sinistra. Terzo stato del coma, o coma profondo, ovvero coma propriamente detto, a questo punto lo stimolo, anche doloroso, non determina più il risveglio. In questa fase, diciamo, c'è apparentemente un passaggio monotono. Dico apparentemente perché di fatto è una condizione, tra virgolette, clinica. C'è una serie di risposte alterate in termini di risposte motorie, o poi di dettaglio, i riflessi hanno un ulteriore, i riflessi del doppio cefalo hanno un ulteriore aggravamento delle loro risposte e la respirazione comincia a essere intaccata come efficacia, anche se è ancora possibile autonomi, quindi il coma profondo non richiede ancora la rianimazione in termini macchinari, può essere ancora in una normale degenera. O magari la misura di ossigeno perché la respirazione deve si lascia, soprattutto se c'è altra cosa. L'attività lenta, chiaramente lenta, 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 monomorfa, cioè omogenea come presentazione delle quattro lente. E possono presentarsi quattro particolari come quello che vi ho accennato, tipo il coma alto, cioè un coma caratterizzato proprio che non ci aspetterete. Tante l'andamento che nello stimolo, cioè la ricomparsa di un ritmo più rapido di quello che c'è in generale, si causa il ritmo più alto. Non necessariamente perché gli altri strumenti di sono questa respirazione di efficacia, parzialmente, che vuol dire poi chiedere, cioè è chiaro di fare respirazioni. Ma non va l'efficacia di ossigenazione che c'è, non è un valente, quindi poco avendo la sufficiente di ossigeno. Abbiamo detto quindi che è adottato come caratteristica comportamentale principale, non è più svegliabile, e come caratteristica elettroencefalografica comparsa, diffusa e prevalente di attività lenta monomorfa, tranne i quattro particolari. Infine, il quarto stadio, il coma de passé, è caratterizzato dalla perdita delle funzioni recitative, quindi dalla necessità delle apertature rianimatorie per essere mantenuto e dall'assenza dell'attività elettrica cerebrale e quindi dal cosiddetto tracciato piatto della cerebrale. È chiaro che anche qui non c'è un passaggio monotono, ma c'è un progressivo peggioramento avendo cacciato, come vedete molto rallentato, tenta tecnica, distrutto a basso voltaggio. Questo è un cacciato sempre di coma al terzo grado, molto sincronizzato, di ad ampio voltaggio, dove l'abilità delta è chiaramente predominante. E vedete che, così come da un punto di vista comportamentale, il terzo stato non risponde più agli stimoli, anche la legge del monogramma non risponde più agli stimoli. Qua viene dato uno stimolo secondo molto corrispondente di questa frequenza, e come vedete non c'è creatività nel tracciato che vi fa intuire una qualche risposta cerebrale allo stimolo. Infine, vedete la progressività, come sia molto più chiara, ovviamente con un'indagine strumentale. Non è un punto. Io sto pagando questa lezione, sono stato, se non andrei via, io mi lascerò. Come vedete, qua c'è un allentamento e un appiattimento, come vedete rispetto al precedente, la ampiezza del tracciato si riduce parecchio, è un tracciato molto lento e soprattutto con un'attività di basso voltaggio che dimostra quella che si chiama una depressione elettrocorticale indicativa di un peggioramento rispetto alla parte precedente. E questo abbiamo il quadro del coma con il tendenza di scordare pianto, che naturalmente poi richiede una particolare procedura di valutazione quando si fa la diagnosi non cerebrale, che deve essere ridotto nell'opera per il periodo prolungato con la massima ampiezza della modificazione per evidenziare eventuali indizi di attività elettrica. Qua vedete quel quadro atipico che è di un coma profondo, quindi un coma di terzo grado, però sostanzialmente vedete l'attività alta. Questa è un'alta coma. Come si distingue questa attività alta? Innanzitutto che non ha una rappresentazione elettrocorticale clinica viva dell'alfa, non ha dell'alfa di attenzione, si trova qua, non quando il soggetto dorme, quando il soggetto è sveglio e rilassato, e si vede il tutto. Qua l'alfa si vede anche invece diffuso in tutte le regioni, comprese quelle anteriori, come vedete qua, e soprattutto lo stimolo, quello che è il soggetto normale di terra, la scomparsa del ritmo alfa, con qualsiasi stimolazione, la semplice apertura degli occhi, fa scomparire l'alfa, in questo caso non determina alcuna reattività. Questa indicazione di reattività dell'alfa ci fa capire come la distribuzione anormale è un alfa patologico. Vediamo solo qualche caso, solo dal punto di vista del psicografico, lo vedete qua segnato sotto, persona di 35 anni che è in un coma anossico dopo un politrauma. Nella parte A della figura, alla sinistra, vedete sostanzialmente un coma di secondo grado che dopo 10 giorni è scomparso ed è accompagnato da un quadro elettroencefalografico sostanzialmente normale, con l'alfa delle regioni posteriori di destra, questa e questa, di sinistra, 7. In quest'altro caso vediamo invece una persona di 65 anni che è in coma anossico per un infarto del miocardio. E vedete che qua